tutta la musica che gira intorno.
Sono le 9.45 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben trovati a Parade. Inizio subito ricordandovi il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, il numero 079-3826-765. Ve lo ripeto, 079-3826-765. Subito uno sguardo a ciò che accadrà da qui fino alle 11, quando come sempre chiuderemo e lasceremo lo spazio ad Alphaville. Innanzitutto, fra pochissimi istanti, Luisa Sclock, una nuova recensione, ci parlerà di un libro molto interessante, soprattutto se siete interessati a investire in uno strumento musicale. Poi un percorso di ascolto che ci porterà in Brasile oggi, perché avremo una novità discografica edita da Urania con la pianista Miriam Baumann, che si dedica alla musica di Villa-Lobos. E per voi che sapete di oggi avremo due voci note al pubblico, a voi insomma che seguite la Rete 2, ovvero il pianista e compositore Massimo Giuseppe Bianchi, il musicologo studioso Giordano Montecchi. Parleremo del rito del concerto. Ha ancora senso il rito del concerto così come lo conosciamo? Questa è la domanda fondamentale cui cercheremo di dare una risposta per il voi che sapete di oggi. Ma ora siamo al momento della recensione.
La recensione di Parade.
Questo è il suono di uno Stradivari del 1730, il Triton con Kolya Blacher che appunto suona la musica di Robert Schumann. Beh, è davvero interessante il disco di, scusatemi, il libro di cui oggi ci parli, Luisa Sclocchis. Innanzitutto buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
Allora, hai mai pensato di investire in uno Stradivari, Luisa?
Ma magari, come dire, a chi non piacerebbe possedere uno Stradivari?
Beh, insomma, chi se lo può permettere può seguire il consiglio di leggere questo libro. Di che cosa si tratta, Luisa?
Allora, sì, oggi ho pensato di proporre per la recensione un libro che ho trovato particolarmente interessante. Il titolo è Suono ricco, e già è piuttosto esaustivo, Musica e mercato del lusso, investire in strumenti rari. L'autore è John Axelrod e l'editore è Curci. Diciamo che ho sempre subito il fascino degli strumenti rari, parliamo di strumenti di maestri della liuteria cremonese come Stradivari, Guarneri del Gesù o Amati, e il loro valore è pressoché inestimabile, esattamente come il loro fascino. In questo caso, tra l'altro, in vista di questa recensione ho interpellato direttamente l'autore per capire come avesse potuto pensare o perché la sua attenzione si sia rivolta verso un tema così particolare, quello dell'investimento in strumenti rari. Quindi intanto John Axelrod è, come sappiamo, direttore d'orchestra di origine statunitense, certo, di lunga esperienza, formatosi con Bernstein e al Conservatorio di San Pietroburgo, e lui ha rivelato che questa attenzione specifica verso gli strumenti rari è nata intanto dall'averli spesso sentiti da un posto piuttosto privilegiato, il podio, nelle mani di solisti di incredibile fama per oltre 25 anni, poi perché sua moglie è violinista, particolare non trascurabile, e anche perché nel 2009, grazie al suo amico, il pianista cinese Lang Lang, la curiosità è cresciuta poiché ha avuto l'opportunità di conoscere un suo quasi omonimo, Herbert Axelrod, un collezionista che possedeva in Svizzera una delle più grandi collezioni private di strumenti al mondo, tra l'altro ricordato anche per problemi col fisco americano
Ecco.
dopo alcuni affari controversi con la New Jersey Symphony Orchestra. E quindi questo libro è scritto nel periodo della pandemia e come dire, intanto dando voce a tanti degli esperti, dei maggiori esperti mondiali sugli strumenti, ci dà un punto di vista in un periodo in cui molti, non tutti, si pongono il problema di come investire in beni rifugio, che non siano quindi le criptovalute o l'oro, dà come suggerimento quello dell'investimento in strumenti rari, che sembra tanto lontano, però in effetti ci prospetta anche la possibilità di cordate, come quelle che avvengono da parte di fondazioni, per cui si può acquistare una quota dello strumento.
Sì, ecco, quindi
Esatto.
insomma, strumento in condivisione, per così dire, in coproprietà. Ecco, questa non l'avevo mai sentita, non lo sapevo.
Sì, esatto. Tra l'altro ho pensato di proporre, adesso forse lancerei al secondo ascolto, gli ascolti si basano sulle voci di alcuni di questi strumenti. Il
Certo.
primo che abbiamo sentito è lo Stradivari Triton del 1730,
Sì.
nelle mani per 30 anni di Colia Blacher, che adesso peraltro è appena passato a un Guarneri del Gesù, ha rivelato, mentre, esatto, un altro piccolo valore in termini di strumenti, e il secondo ascolto invece sarà un Stradivari Duport violoncello del 1711, suonato da Mstislav Rostropovich, il concerto è quello di Dvořák. Ad accompagnare Rostropovich sono i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.
Ed eccolo il suono del celebre Stradivari Duport del 1711 nelle mani niente po' di meno che di Mitislav Rostropovich. Beh, chiaramente questi strumenti, Luisa Sclocchi, hanno dei valori inestimabili, non sono abbordabili, insomma, in genere, no, per un musicista. Quindi ci sono fondazioni oppure proprietari singoli, come quelli di cui ci parlavi poco fa, che in genere li affidano ai musicisti per essere soprattutto suonati, perché è ovvio che ogni strumento musicale ha bisogno soprattutto di essere suonato, giusto, Luisa?
Certo, sicuramente. Intanto è curioso, nel senso che io per prima mi sono posta quali fossero queste cifre incredibili di cui si parla. Allora, gli
Certo.
strumenti rari oscillano tra costi da 1 a 16 milioni di dollari, ma parlando di Stradivari, il più economico va dai 5-6 milioni di dollari in su. Anche a proposito, è interessante la parte che è affidata alle voci degli esperti a livello mondiale, intanto perché spiegano in concreto quale sia l'investimento nell'immortalità e l'aumento esponenziale del valore degli Stradivari. L'esempio forse più opportuno è quello dello Stradivari Lady Blunt, venduto all'asta per 15-16 milioni di dollari, ma acquistato una trentina d'anni fa per 200 mila, quindi stiamo parlando veramente di un valore che è cresciuto in maniera esponenziale.
Certo.
Di questi particolari e anche dei prestiti e della necessità di suonare gli strumenti parlano tanti esperti. Le fondazioni che possiedono strumenti sono tante, per esempio si fa l'esempio della Nippon Foundation in Giappone, che presta strumenti a solisti, violoncellisti come Camille Thomas o Pablo Fernandez, ma anche la Stradivari Society, tra i vari trust, il fondo Rare Violins in consortium, poi si parla delle istituzioni che invece hanno il compito di preservare questi strumenti come il Museo del Violino Stradivari, parla la direttrice Virginia Villa, ma anche Jason Price, direttore della Casa d'Aste Tarisio, che tra l'altro consiglia gli interessati facendo riferimento a parametri essenziali come l'autenticità, la qualità dell'esemplare, la condizione, la provenienza e il tempo. E un altro personaggio molto interessante che si pronuncia in questa materia è Edward Wolfson, musicista lettone, pedagogo ed esperto consulente, ma soprattutto coach, maestro e mentore di solisti come il violinista ungherese Krzysztof Baratie o Daniel Ozakovic, per fare alcuni nomi. Tra l'altro è suo un aneddoto molto simpatico che spero di avere il tempo di leggere, farò velocissimamente, ma l'ho trovato veramente significativo perché lui riferisce di una signora a proposito della convinzione di molti di possedere degli strumenti di grande pregio anche quando magari non lo fossero. Lui riferisce di una barzelletta o di un aneddoto comunque di una signora ben vestita che si rivolge a un esperto di livello mondiale portando con sé un violino e chiedendogli se fosse interessato a valutare e vendere i suoi Stradivari. Un violino del 1715, quindi parliamo del periodo aureo, i primi 20 anni del Settecento. L'esperto dà immediatamente la propria disponibilità, ma aprendo la custodia e vedendo il violino si accorge all'esterno che si tratta di un violino di origini tirolesi, un raffinato strumento austriaco tirolese, commenta. E lei replica: non mi dà una bella notizia. Lui le chiedo scusa, un raffinato antico violino tirolese del XVIII secolo. No, insiste lei, posso darle qualche informazione? Signora, insiste a sua volta l'esperto, è davvero del 1710-15, ma tirolese. A quel punto la signora si lancia. Che cosa ne pensa della possibilità che Stradivari abbia trascorso un periodo di vacanza in Tirolo? L'ho trovata geniale.
Cercava insomma di fare un buon affare. Beh, davvero, insomma, è un argomento quello dei violini, degli strumenti musicali, veramente affascinante. Poi è chiaro che il valore in termini economici, ce l'hai appena detto, supera di gran lunga il valore effettivo dell'oggetto, naturalmente, ma insomma sono strumenti così rari. Poi da chiedersi se poi, come dire, veramente ogni Stradivari sia, o ogni Guarneri del Gesù, per esempio, sia davvero superiore a strumenti invece più moderni, più freschi, più nuovi. Insomma, questo è un discorso che chiaramente va affidato ai violinisti. So che ci sono diverse scuole di pensiero. Si fa accenno in questo senso nel libro?
Sì, tra l'altro si fa cenno, nel senso che parla di questo anche Florian Leonard, che oltre a essere commerciante di strumenti rari, anche liutaio britannico, che spesso segue lo stile dei violini del passato. E poi inutile dire, ho sentito tanti solisti pronunciarsi sul tema, nel senso che io chiedo sempre qual è il loro rapporto con questi strumenti. Per tutti è indispensabile avere uno strumento di quel periodo, nel senso che lo ritengono in prevalenza capace di dare spazio alla loro espressività, di essere una voce assolutamente, insomma, come una Ferrari nelle mani di un pilota di grande
Certo.
valore.
Certamente. Bene, Luisa Sclochis, noi concludiamo con il suono del rivale dello Stradivari, diciamo così, il Guarneri del Gesù, in questo caso del 1739, con Lisa Battia Svili che lo suona. E ti ringraziamo, quindi consigliamo a tutti i nostri ascoltatori che volessero saperne di più, e per i più facoltosi, magari c'è qualcuno che vuole investire in uno strumento musicale di questo livello, beh, insomma, di leggersi questo libro, Suono ricco, musica e mercato del lusso, investire in strumenti rari di John Axelrod. E ricordiamo peraltro, Luisa, che l'editore è Curci. Grazie davvero e alla prossima recensione.
Grazie, alla prossima, buona giornata.